Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Coelet, l'essere umano non domina il vento. Con Amos Luzzatto e Salvatore Natoli.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. L'essere umano non domina il vento, avete sentito una delle tante sentenze o proverbi, o potremmo dire semplicemente riflessioni, pensieri che passano nella mente di Coelet, questo singolare un personaggio che anche lui abita la Bibbia. Anche questo è un libro per certi versi scandaloso, quantomeno enigmatico, così abbiamo detto la volta scorsa del Cantico dei Cantici. Parla un linguaggio diverso, se vogliamo, molto particolare rispetto alla maggioranza dei libri biblici, una sorta di meditazione, un ininterrotto dialogo con se stesso in cui Dio tace o sembra tacere, è lontano eppure sta lì. Ecco, un altro libro però che fa avvincente la raccolta biblica, proprio anche per la pluralità di voci che in essa parlano e di domande che essa suscita. Ricorderete che a Coelet avevamo dedicato negli anni passati una serie di puntate con Paolo De Benedetti, le potrete riascoltare in podcast, una modalità di ascolto che ormai conoscete bene, credo, ma che vi invitiamo a segnalare a chi non la frequentasse ancora, sia per riascoltare cose del passato, sia per quando eventualmente vi perdete qualche puntata in diretta. Basta cliccare il nostro sito uominiprofeti.rai.it, dove trovate anche bibliografia relativa alla puntata, foto, immagini, pensieri, appuntamenti che vi segnaliamo, i nostri prossimamente, lettere che ci inviate, insomma tante cose. E comunque oggi riparliamo di Coelet con una nuova traduzione e una nuova interpretazione, ma prima il nostro ascolto musicale, poiché sapete che il termine vanità delle vanità è una delle espressioni che caratterizzano Coelet, anche se per la verità il termine ebraico significa qualcosa di simile a un soffio, qualcosa che svapora, che non consiste. Quella che vi proponiamo è una interpretazione di Robert Schumann. È uno dei 5 pezzi in Folkstone, musica popolare per pianoforte e violoncello. Questo è il numero 1, si intitola Vanitas Vanitatum mit Humor, quindi con un po' di humor. Thank you. Allora, è interessante questa interpretazione di Schumann di Vanitas Vanitatum, e saluto in primo luogo Amos Luzzatto, che è autore di questa nuova traduzione di cui parlavo prima, Chi era Coelet, un libro edito dalla Morcelliana, c'è una traduzione di cui adesso vi daremo conto. Una presentazione, una prefazione di Amos Luzzatto e poi una postfazione, anche questa molto ricca e di grande interesse, di Salvatore Natoli, che ci raggiungerà tra poco in studio. Intanto saluto Amos Luzzatto. Buongiorno a lei, Luzzatto.
Buongiorno.
Allora, in primo luogo, prima ancora di vedere come si traduce questo che abbiamo chiamato Vanitas Vanitatum, dunque chi è Coelet, quali sono le ipotesi più probabili, e poi ci dirà qual è anche la sua ipotesi, che è molto ardita.
Sì, non è un'ipotesi completa, comunque sia, secondo la tradizione ebraica Coelet è il re Salomone, mette tutto sotto la veste di re Salomone, mette re Salomone giovane che compila il Cantico dei Cantici, re Salomone vecchio che compila il Coelet, perché ci si trova una prevalenza del dubbio e della tristezza e anche, dicono, del pessimismo. Io non sarei molto d'accordo.
Questo
lo vedremo. Mi pare che il libro è così fatto, è così concepito, che non cambia la tematica a seconda dell'autore originale. Quindi secondo me lo possiamo anche trascurare abbastanza e vedere invece quali caratteristiche ha questo libro che non hanno altri libri della Bibbia.
Ecco, però siccome dicevo che lei fa un'interpretazione, un'interpretazione piuttosto ardita, lei dice che essendo un nome femminile, Coelet, potrebbe anche essere stato scritto da una donna che racconta di questo personaggio, giusto?
Sì, così, rapidamente, non è soltanto il nome femminile, questo c'è senza dubbio, Coelet è una desinenza femminile, questo non c'è dubbio. Ma ci sono altri due elementi che secondo me costringono a pensare a una donna. Intanto uno grammaticale. In un determinato punto c'è scritto Amerà Coelet. E questo Amerà è la terza persona del participio presente femminile. Ha detto lei Coelet. Questo non l'ho fatto io, ma di solito quelli che leggono passano oltre perché è troppo complicato affrontare il problema, però non si può nascondersi.
E l'altro motivo?
E poi c'è un altro motivo molto più sottile. Quando ci sono le famose antinomie, c'è il tempo per raccogliere le pietre, c'è tempo per lanciarle, tempo per costruire, tempo per distruggere, eccetera, 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 c'è un punto dove da un lato si parla di morire e al contrario chiunque di noi, se gli domandano cos'è il concetto inverso di quello della morte, direbbe la vita, cioè direbbe c'è tempo per morire e tempo per vivere,
per nascere.
E invece nel Coelet c'è scritto c'è tempo per morire e tempo per partorire. E questo può essere frutto soltanto di una mano femminile, perché un maschio dire partorire e ritenerlo come punto di riferimento anziché vivere, io credo che non lo farebbe mai. Un maschio non partorisce, partorisce una femmina.
Ecco,
quindi c'è lo zampino di una femmina.
Va bene. Allora, detto questo, è stato piuttosto convincente, devo dire. Ecco, lei ha tradotto questo che abbiamo detto, Vanità delle vanità, con alito fuggente.
Sì. Ecco. Beh, l'alito fuggente è una vanità perché si perde, non si trova più a un certo punto.
Perché la parola ebraica è
Hevel, ma oltre a essere utilizzata in questo libro, è utilizzata già dal principio del testo biblico, perché quella persona che noi chiamiamo Abele, in ebraico si chiama Hevel, e la sua vita brevissima, terminata in maniera traumatica per mano del fratello, è stata veramente un alito fuggente. E quindi le due concezioni, le due letture concrete di questo termine Hevel sono ben associate. E questo è il motivo per cui Io preferisco, invece di parlare di vanità delle vanità, che è effetto di traduzioni antiche, effettivamente, preferisco parlare di alito fuggente, perché questo si rispecchia tutte le volte che si parla, si usa questo termine. Ogni volta che si usa questo termine c'è qualche azione umana o qualche atto o qualche minaccia che sfuma senza lasciare traccia.
Ecco, infatti i primi versetti dicono: è alito fuggente, nella sua traduzione dice Coelet, tutto è alito, quale aggiunta deriva all'uomo per tutto l'impegno di fatica che egli profonde sotto il sole, una generazione si dilegua, ne sopraggiunge un'altra, mentre la terra è stabile per sempre, sorgerà il monte, tramonterà il sole, tende sempre alla sua sede dove risplende, e poi riprende con questo inseguire il vento, ecco, sì, con questo sì. Senso delle cose vane. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto in studio anche Salvatore Natoli. Buongiorno Natoli.
Buongiorno.
Lei ci diceva una volta, credo proprio in quel ciclo che ricordavo prima, Natoli, che ha avuto un rapporto particolare con Coelet, che è il libro che l'ha iniziata alla Bibbia, è vero?
Sì, che mi ha iniziato, o perlomeno quello che nella Bibbia poi mi ha più convinto, nel senso che sta qua e là, insomma, c'è questo riferimento alla trascendenza, ma c'è anche una possibilità di comprendere lo stare nel mondo in base alle modalità di starci meglio, ecco, quindi è possibile una lettura di sapienza di vita, ecco.
Ecco, è per questo effettivamente Coelet è un libro molto largo, diciamo, di grande apertura, dove molti si possono riconoscere, ma ecco, uno dei temi a cui ci porta Coelet con le sue riflessioni è quello della conoscenza umana, ed è interessante perché entrambi voi, in maniera diversa, mi sembra che avete dato molto ascolto al tema della conoscenza in Coelet. Amo Sluzzatto, tutto il capitolo terzo sembra evidenziare questo tema, no?
Sì, sì, non soltanto il capitolo terzo, ma non c'è dubbio che hai centrato la citazione. Sì.
Ecco, vogliamo partire proprio da questa teoria dei momenti e dopo torniamo sul tema della conoscenza.
Sì, io forse così parlandone metterei più che momenti, metterei fasi.
Fasi,
perché
sì.
molte di queste non sono momenti istantanei. Per uccidere, per edificare, sì, si può uccidere in un istante solo di ira, una ghigliottina che cade sul collo del condannato, però edificare non si edifica in un momento. Si edifica in una fase che si chiama la fase della costruzione.
In un tempo, certamente, però ecco, basta intendersi su che cosa è tempo. Allora, le posso chiedere, Luzzatto, di leggere questi primi versetti del capitolo 3, poi passeremo anche all'altro tema.
Sì, molto volentieri.
Perché così notiamo forse più facilmente la nuova traduzione.
Sì, tutto è il suo tempo e vi è un momento per qualsiasi bisogno sotto al cielo. È chiaro che qua momento non vuol dire istante, ma vuol dire qualcosa di più.
Sì.
Vi è il tempo per partorire,
ecco,
e il tempo per morire. Tempo per piantare e tempo per sradicare. Tempo per uccidere e il tempo per medicare. Tempo per fare brecce e tempo di edificare. Il tempo per piangere e il tempo per ridere. Tempo per elegie e tempo per danze. Devo andare avanti?
Ma io direi che è così bello che sì,
va
andiamo
bene,
avanti.
Allora andiamo fino in fondo
sì,
di
fino
quelli,
al versetto
contrasti.
8.
Il tempo per disperdere le pietre e il tempo per raccoglierle. Tempo per abbracciare e tempo per sciogliersi dall'abbraccio. Il tempo per ricercare e il tempo di perdere. Tempo di conservare e tempo per disperdere. Il tempo di lacerare è il tempo di cucire, tempo di tacere è tempo di parlare. Il tempo per amare è il tempo per odiare, tempo di guerra è tempo di pace. Fra l'altro vi devo osservare che qua i due termini sono invertiti nei due emistichi, no?
Amare,
odiare, guerra e pace. Vero?
È molto sottile questo. Sì.
Che cosa di più colui che opera con fatica ho visto l'impegno che Dio ha segnato agli esseri umani perché ne rispondano.
Ecco, fermiamoci qui, perché dopo viene un versetto molto denso. Allora, innanzitutto, che idea, appunto, è importante anche capire qual è l'idea di tempo che qui passa.
Beh, di primo acchito a questa domanda risponderei che l'idea del tempo qua è ciclica. Ci sono due polarità opposte che contribuiscono a formare il concetto di tempo, e questo è caratteristico di un ciclo. Non posso fare un disegno o una lavagna in questo momento perché la voce non si trasforma in forma, ma credo che sia facile pensarla. Un bordo che sale e un bordo che scende, non ha importanza quale dei due, perché tanto il rapporto fra l'uno e l'altro delle polarità diventa del tutto convenzionale. Quindi direi che qua c'è un concetto di ciclicità.
Ecco, e qua c'è un concetto di ciclicità, e però sommando quel senso della vanità, del soffio che svanisce, e questo tempo per ricercare, tempo di perdere, ecco, c'è come un senso, qui vorrei sentire anche Natoli, di indifferenza poi della vita umana, o almeno così a una prima lettura. Natoli, è come se ci fosse indifferenza fra gli opposti, no?
Direi distanza più che indifferenza. Perché non c'è indifferenza, e adesso dirò perché,
anche in
relazione molto stretta a quello che diceva Rozzatto. C'è un io che guarda la ciclicità del mondo, se ne distanzia, e quindi c'è una neutralizzazione del soggetto che si iscrive dentro questa ciclicità, ma nello stesso tempo c'è l'osservazione fenomenologica di questa andatura, che certamente è ciclica, ma per evitare qualsiasi tentativo di indifferenza, e quindi la distinzione tra distanza e indifferenza, è quel momento che io tradurrei anche, e nel testo di Coelet poi ci sono molte occasioni per poter valorizzare quel momento in questi termini, è il tempo opportuno. Certo. Cioè non solo il ciclo, ma nel ciclo tu devi trovare il tuo tempo. Ecco, quindi da un lato c'è la ciclicità del mondo, e quindi la distanza rispetto all'osservazione delle cose rispetto a cui tu non sei potente, ma in qualche modo li devi adeguare, c'è un mondo prima di te che ti precede, quindi la distanza è la possibilità di iscriversi lì, è una diminuzione della superbia della soggettività. E poi la soggettività appare nella forma del tempo opportuno. In tutto questo tempo devi trovare il tuo tempo, e quindi direi che qui c'è una sapienza sublime, altro che indifferenza.
Ecco, perfetto.
Un'altra cosa, Luzzatto, sulla quale lei insiste molto, è appunto questo cenno che ha fatto anche Natoli, cioè c'è qualcosa che ci precede, no? Ecco, allora qual è il senso di questa cosa che ci precede, di questa natura nella quale siamo immersi, come deriva da Coelet?
Ma direi che qua c'è un concetto molto moderno, cioè più che ci precede nella logica del processo conoscitivo. Cioè nel processo conoscitivo non c'è dubbio, e qua mi ricollego al ciclo proprio dell'osservatore di cui parlava Salvatore prima con grande ragione, e nel processo della conoscenza del reale, qualunque cosa sia questo reale, giocano due protagonisti, il protagonista soggetto è il protagonista oggetto della conoscenza. E l'oggetto della conoscenza ha i suoi cicli, ha i suoi ritmi, ha le sue, chiamiamole pure, regole, e il soggetto recepisce quello che corrisponde alle sue proprie regole e ai suoi propri ritmi fisiologici anche. Quindi il soggetto entra come qualcuno che possiede a priori determinate caratteristiche che gli permettono di recepire qualcosa e non gli permettono di recepirne altre. E qua sorge il dubbio, cos'è questo qualcosa? Non è che Coelet ce lo dica, ma ha la grande capacità di porre fin dal principio un grosso dubbio.
Ecco, pone un grosso dubbio anche nel versetto che segue, quelli che sono stati appena letti, capitolo 3, versetto 11. Versetto 10 dice: ho visto l'impegno che Dio ha assegnato agli esseri umani perché ne rispondano, egli ha fatto tutto bello a suo tempo, persino il mondo ha fatto loro comprendere senza che all'uomo si riveli l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine.
Questo dubbio.
Non c'è dubbio. Questo versetto forse qualcuno lo ricorderà nell'altra traduzione, che dice: egli ha messo la nozione di eternità nel loro cuore, Luzzatto traduce con mondo, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Allora qui che cosa qui, questo è un pensiero di una densità spaventosa per i tanti elementi che ci sono dentro, Luzzatto.
Non c'è dubbio, ma questo è forse il primo dei grossi dubbi che Coelet ci regala durante i suoi pochi capitoli, che sono dei dubbi grossissimi e sui quali la riflessione è inevitabile e al tempo stesso non è in grado di dare una soluzione definitiva. Ma questo appartiene anche a concetti molto moderni di conoscenza e di rapporto fra conoscenza e l'empirismo che ci donano i nostri sensi. Questa è una cosa che in altri posti della Bibbia direi ancora non ci sono, e quindi è un grosso regalo che ci fa, costringendoci a partecipare anche noi consapevolmente a questo processo del dubitare, che è l'impegno principale, secondo me, di questo autore, chiunque egli sia.
Ecco, il processo del dubitare, Natoli, appunto, cioè abbiamo, Dio ha messo dentro il cuore o la mente dell'uomo la capacità di comprendere, ma non però fino in fondo, cioè questo senso del limite che, come dice Luzzatto, è proprio della modernità, no?
Direi sì, che proprio qui c'è in modo esplicito, preparato prima, ma qui si formula con una grande chiarezza l'intersezione tra il singolare e la continuità del mondo.
Certo.
L'eccedenza del singolare rispetto al ciclo. E questo è il punto, cioè tutto ritorna, sì, gli uomini, c'è una fase, ma io osservatore, io qui, io singolare, rispetto alla totalità dei tempi, all'infinità dei tempi che non riesco a mettere insieme, non riesco a congiungere l'inizio con la fine, io mi trovo in una dimensione di oscurità, quindi ho la possibilità di comprendere, ma sono nelle tenebre, sono nell'oscuro, che in fondo poi era la lettura che dava Rashi, no? Cioè hai messo le tenebre nel cuore, e le tenebre qui non vuol dire la cecità, ma quella dimensione di incertezza, di ricerca profonda, e poi evidentemente questa condizione qui chiaramente espressa diventa la chiave di tutto il libro, perché cos'è il libro se non una enumerazione: ho visto, ho sperimentato, ho visto, non riesco a chiudere, ma prendo il tempo con il tempo, mi misuro, apprendo, acquisto sapienza, ma la parola ultima, la parola ultima non tocca a me, non la posso mai dare. Ecco, questa è una dimensione grandissima, estremamente congruente con l'uomo d'oggi in particolare.
Anche l'uomo Perfetto. D'oggi conosce nelle tenebre, no? Sembra di procedere a tentoni qualche volta.
Beh, ma sì, qualche volta significa addirittura procedere a tentoni, ma io darei un significato più complesso della parola tenebre. Cioè, prendiamo un modello per capirsi meglio. Se io ho una torcia elettrica e mi trovo in un ambiente oscuro, senza luce, ho uno strumento per poter superare questa difficoltà della tenebra, vero? Perché accendo la torcia elettrica e vedo. Adesso, dal punto di vista generale della conoscenza, questo è il problema che ci si pone, certo non Coelet non pensava alle torce elettriche che ai suoi tempi non c'erano, ma mettiamo una candela, una torcia col fuoco, quello che volete voi, non ha importanza, ma esiste per la conoscenza una torcia che faccia fugare tutta la tenebra che ci rende difficile capire e conoscere il reale? Questo è il dubbio feroce che ci pone Coelet e che, anche se in realtà lo dice e non lo dice, ma ci fa capire che lui crede che la risposta sia no.
Senta, però, anzi, sentite entrambi.
Mi viene in mente, visto che questo libro è quello che mi ha preso di più perché è sul confine, c'è un frammento di Eraclito proprio della lampada nella notte, che è un'illuminazione non esaustiva ma progressiva.
Certo.
E quindi questo spiega, ho visto, certo, sperimentato, certo. Ecco, questa cosa. Per cui evidentemente qui la dimensione della tenebre non è un oscuramento, è proprio un cammino progressivo, no?
Ecco. Certo, certo.
Senza una caratteristica illuministica, nel senso che poi verrà la luce piena, no, ci vuole questa grande pazienza, e questo secondo me si collega moltissimo, probabilmente ne parleremo, con la dimensione del timore.
Ecco, adesso ci arriviamo, però una cosa ancora, perché appunto si è sempre detto il pessimismo di Coelet, e in realtà sì, c'è una tonalità, come dire, talmente riflessiva che non può che essere malinconica, forse possiamo dirlo così. Ma ecco, questo senso del limite della conoscenza, no? Che mi sembra molto evidente. Da un lato potrebbe portare anche a un senso positivo della vita, e questo Natoli lo sa bene, no?
Cioè, lo sostengo.
Ecco, lo sostiene, cioè quella che lei chiama l'etica del finito. Dall'altro può portare però invece anche a uno sguardo totalmente negativo. Allora come si colloca Coelet e che cosa, e come vi collocate voi?
A chi do domanda?
Beh, chi vuole rispondere.
No, io direi che però... a noi moderni Coelet ci stimola in una direzione molto precisa, una cosa stranissima, perché Coelet qualche migliaio di anni fa coglie esattamente un problema di fondo del nostro modo di pensare oggi. Pur non essendo esperto né in meccanica dei quanti, né in tutte cose che lui non sa neanche che sarebbero venute al mondo, però ci pone il problema. Quando noi oggi parliamo di principio di indeterminazione, che non è soltanto quella situazione specifica di Heisenberg, ma che esistono delle situazioni nelle quali non si può risolvere determinati problemi. Adesso vado purtroppo nel difficile. Per esempio, uno dei più grossi pensatori dell'epoca moderna è stato Gödel, il logico matematico, il quale è stato grande in quanto ha saputo dire quello che l'aritmetica non può dire in nessun caso. E quella è stata la sua grandezza. E Coelet è sulla stessa lunghezza d'onda. Perché è pessimismo questo? Io non credo che sia pessimismo. È conoscere gli strumenti che la nostra mente ha a sua disposizione e non trasformarli in strumenti di magia o di astrologia o di qualcosa di non dimostrabile, di non costruibile, consolatorio, ma senza nessun costrutto.
Ecco, volevo sentire anche Natoli su questo senso del limite, sia nella sua riflessione ma sia anche però dentro Coelet.
Sì, e direi che dentro Coelet c'è, diciamo, una coerenza rispetto a questo impianto, diciamo, questo modello cognitivo.
Ecco, però c'è questo senso del limite, effettivamente lo esprime, perché dice: mi sono dunque convinto che non c'è nulla di buono, questo è il proseguimento sempre del capitolo 3, nei cuori, se non gioire e fare il bene nella vita, ed è un dono di Dio anche quanto viene a colui che mangia, beve e vede derivare il bene da tutto il proprio impegno.
Ecco, proprio qua, proprio in questi versi già si mostra chiaramente che la lettura pessimista è sbagliata, nel senso che c'è c'è difficoltà, non siamo nelle condizioni di avere la chiarezza incondizionata, però possiamo trovare buone ragioni.
Ecco,
e questo è importante, possiamo trovare buone ragioni per vivere. E infatti tutto il ritmo del libro è sostanzialmente l'abolizione di un facile ottimismo. Perché è meglio andare nella casa dei morti? Perché? Perché la gioia banale non ti fa godere la vita, diventa dispersiva. La gioia profonda è quella che nasce proprio maturando dentro le pieghe dell'esistenza e prendendo la mano, il ritmo. Ecco, quello che volevo sottolineare, partendo da quello che diceva Amos sul piano cognitivo, è la conseguenza etica di questo. La conseguenza morale, perché poi alla fine la decisione la prendi, ma sai che quando hai preso una decisione non sei nella condizione della incondizionata verità, anche lì la devi prendere perché non puoi sfuggire, però immediatamente l'emendazione, la possibilità di riprendere, di recuperare, ecco, questo è l'elemento osservativo, diagnostico, che fa maturare una intelligenza spirituale. Non a caso poi il finale del libro è ci ha dato l'intelligenza spirituale.
Infatti adesso arriviamo al finale, perché questo possiamo fare in questa puntata, il bellissimo capitolo 12, però ecco, a un certo punto Coelet torna a porre i problemi di Giobbe, no? Sull'ingiustizia che vede nella terra, sui malvagi che prosperano e invece i giusti che patiscono. Ecco, qui qual è la risposta che si dà Coelet, Luzzatto?
La risposta che si dà Coelet, secondo me, non è sostanzialmente diversa da quella che deriva dalla lettura di Giobbe. Dico che deriva dalla lettura di Giobbe perché forse qua è un po' più esplicita, perché ma anche in Giobbe in certi passaggi. Cioè, il problema è se noi vogliamo trovare nella nostra vita, nella vita così come la conosciamo, un percorso di perfetto equilibrio, di perfetta soddisfazione, senza problemi, senza contraddizioni, se noi riteniamo che questa sia l'unica via da raggiungere o da cercare di raggiungere, non c'è dubbio che la conclusione che noi traiamo è pessimistica, perché questa via non c'è, non la conosciamo. Se noi invece riteniamo di poter considerare che all'interno di quello che chiamiamo vita, perlomeno vita umana, ma non soltanto vita umana, esiste bensì una logica che forse possiamo anche analizzare e anche recepire abbastanza bene, ma questa logica non ci dice che esiste una vita nella quale non esista nessun contrasto, nessuna conflittualità, nessuna delusione e nessun dolore. Che nella vita il dolore esiste, dobbiamo accettarlo. Vogliamo portare un esempio banalissimo che è riportato fin dal primo libro, dei primi versi della Bibbia, quando Dio dice alla donna: partorirai con dolore. Partorirai con dolore, e non c'è niente da fare. E questo però non è una condanna, perché partorire non è una condanna, perché procreare non è una condanna, ma è associata a sensazioni di dolore e qualche volta anche di dolore molto forte. Che qualcuno...
Però è molto diverso il dolore del partorire e come dire, l'ingiusto che umilia, che uccide la vittima.
Non c'è ombra di dubbio.
Quello è un male che fa scandalo. Che fa
non c'è ombra di dubbio, ma qua Coelet ci risponde. Perché Coelet ci dice, e adesso non trovo il verso, ma lo trovate, sono pochi capitoli, fate presto a trovarlo.
Sì. Questa anzi è un'occasione per rileggerlo.
Che al mondo non c'è uno talmente giusto che faccia sempre il bene e non pecchi mai. Non esiste. E qua io dovrei portare la saggezza dei nostri antichi maestri ebrei che smentiscono questo contrasto assoluto fra il bene e il male, dicendo che nell'essere umano si associano delle qualità che appartengono alle bestie feroci con delle qualità che appartengono agli angeli del servizio divino. E là è un discorso molto complesso, perché non esiste l'uomo tutto puro e tutto buono, come non esiste l'uomo tutto cattivo e tutto malvagio, ma tutta una serie di azioni che noi commettiamo. Cosa volete che vi dica? Mangiamo bene la carne, vero? E per mangiare la carne togliamo la vita a un essere vivente, ma anche quando facciamo i vegetariani togliamo la vita a vegetali. Esistono degli aspetti della vita che, osservati da fuori, da lontano, non possono dirsi buoni, ma senza i quali la vita non esiste.
Ecco, poi stiamo purtroppo arrivando alla fine della nostra conversazione, e però veniamo a questo capitolo 12, il capitolo finale. Natoli, lo legga lei questa volta.
Ricorda il tuo creatore nei tempi della gioventù, quando non sono ancora giunti i tempi tristi, arriveranno gli anni dei quali dirai: non so che farmene. Si oscurerà il sole e così pure la luce e la luna e le stelle, e dopo la pioggia torneranno ancora le nuvole. Nel giorno in cui vacilleranno i custodi della casa, tremeranno i vigorosi sostegni, cederanno la macina e ce ne saranno poche, e le visioni dalle finestre si oscureranno. Si chiuderanno le porte sulla strada, andrà spegnendosi il rumore del mulino, il cinguettio di un solo uccello lo farà svegliare. L'uomo sta andando alla sua dimora eterna e la strada sarà percorsa da chi segue in lutto. Ora si spezza il cordone d'argento, si incrina la sfera dorata, si rompe la brocca alla fonte e la ruota di pietra copre la fossa. La polvere tornerà alla terra come un tempo e lo spirito tornerà a Dio che l'aveva donato. E alito vano, ha detto Coelet, tutto svanisce. Coelet, più ancora che essere stato un sapiente, insegnò al popolo la conoscenza, prestò ascolto, indagò e compose molti proverbi. Coelet ha cercato temi di utilità, scritti di rettitudine, parole di verità. Le parole dei sapienti sono come pungoli, chiodi ben conficcati, hanno raccolto conoscenza che proviene da un unico pastore. Ancora, più di loro, figlio mio, guardati dal produrre grandi quantità di libri senza fine. L'eccesso di applicazione esaurisce le forze. In conclusione, avete udito tutto, e tu abbi timor di Dio e osserva i suoi comandamenti. In questo e in null'altro consiste l'essere dell'uomo. Infatti, in qualsiasi azione Dio ci porterà in giudizio, anche per quelle che ci sono sfuggite, siano buone o cattive.
Luzzatto, qui sembra ritornare, come dire, quella legge, i comandamenti che in realtà per tutto il testo non erano stati nominati, no? Il timor di Dio e l'osservare in null'altro consiste l'essere dell'uomo. Come mai questa torsione finale?
Beh, questo bisognerebbe domandarlo a Coelet, ma qua ci sono due modi di leggere quest'ultimo pezzo. Uno è quello di dire, dopo tanta critica e tanti dubbi, Coelet aveva bisogno, Coelet o chi l'ha compilato, aveva bisogno di un finale sufficientemente fideistico per garantirgli un posto negli scritti sacri della Bibbia. Io a questo non ci credo. Perché io credo che gli aspetti tristi e la soluzione, direi quasi fideistica, come rinuncia finale, teniamo presente cosa descrive questo capitolo. Questo capitolo descrive un uomo che ha avuto dei dubbi, che si è impegnato a cercare di capire la realtà, che ha fatto dei grossi passi avanti in questa direzione, e che arriva alla fine dei suoi giorni senza avere completato l'opera. E questo succede a tutti. Nessuno arriva alla fine della sua attività vitale avendo completato un programma di ricerca e di comprensione della realtà. E allora si pone la domanda: e allora valeva la pena? Questo lo dice nei capitoli precedenti. Ma la conclusione qua è di dire: accettiamo la nostra limitatezza e nei termini in cui un uomo biblico riesce a esprimersi, accettando la nostra limitatezza, constatiamo che esiste anche un'entità che non ha questa nostra limitatezza e ci accontentiamo di questo.
C'è qualcosa di più grande. Ecco, però alla fine di tutto questo percorso, Natoli invece muove una riserva a Qohelet, è vero Natoli?
Sì, io muovo una riserva, nel senso che c'è una possibilità di ulteriorità e di completamento, che peraltro è già implicita dentro Qohelet, non è che non ci sia in modo evidente. E, il discorso che io faccio è questo: lui ha osservato, ha visto, e evidentemente c'è un punto di interrogazione, ed è questo: che cosa resta? L'eccesso di applicazione esaurisce le forze, quindi il titanismo lasciamolo da parte, e allora c'è che cosa? Il timore. Ecco, quello che manca almeno in questo punto, ma che nel testo si trova, è la dimensione dell'amore. E perché la obiezione che io faccio,
cioè la sovrabbondanza,
è che questa dimensione di distacco in qualche modo gli ha dato una acutezza di sguardo, però in qualche modo gli ha fatto perdere la generosità.
Ed è questa quell'eccesso, la tonalità che si sente.
Ecco perché,
no?
Ma con Amos ne abbiamo anche parlato, questo testo va completato col Cantico dei Cantici.
Certo.
Perché altrimenti non si capisce.
Certo.
E qui il timore, ma ci deve essere questo slancio, questa donazione. E direi che questo c'è, perché se io vado al capitolo quarto, c'è un essere umano senza compagno che non ha un figlio né un fratello. Non vi è un limite al suo travaglio. Anche i suoi occhi non sono sazi di ricchezze. Ma per chi mi sto affaticando? Per chi le grandi qualità di libri? Per chi l'esino il bene al mio corpo? Anche questo è opera evanescente. E poi subito dopo, due sono meglio di uno solo e ottengono un migliore compenso per la loro fatica. Se cadono, uno dei due solleva il compagno, ma se cade uno solitario non vi è un secondo per sollevarlo. E allora sì, il timore no. Qui bisogna intendere la legge in questo modo, che non è tanto la Torah in questo punto, ma intendere la legge come quella dimensione relazionale che resta e che quindi nella vanità riesce a stabilire relazioni di stabilità. Non ci resta che questo, perché senza di questo davvero ci inabisseremmo, e quindi diciamo l'articolazione morale come sapienza di vita è quello che ci permette di stare nel mondo. E questo discorso dei due che ho letto è sostanzialmente la dimensione dell'amore implicito, della relazione universale, della condivisione.
Ecco, però effettivamente quello che manca, se vogliamo, in Qohelet, a vantaggio della sua lucidità, è proprio questa così un po' di eccesso, di eccedenza, di sovrabbondanza. Questo manca,
c'è una,
questo dà la tonalità malinconica, diciamo.
E deve essere completato, insomma, deve essere letto insieme.
Luzzatto, vuole aggiungere una cosa, poi dobbiamo chiudere?
No, sì, soprattutto è un invito al lettore, è il lettore che deve continuare, non può pigliarlo come un testo che finisce e che ha detto tutto quello che serviva al lettore, è il lettore che deve accettare questo stimolo, questa provocazione per andare avanti.
Certamente, ci mancherebbe. Bene, grazie tante, vi ringrazio, Amos Luzzatto e Salvatore Natoli, e vi auguro una buona giornata.
Grazie altrettanto.
Grazie a voi.
E ricordo naturalmente questo libro che vi invito a leggere, che era Qohelet, uscito dalla Morcelliana, una ritraduzione con due angeli custodi, cioè questi testi di Luzzatto e di Natoli. E ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Monzi, Carlo Fabiani che ci ha assistito alla parte tecnica, e un saluto da Gabriella Caramore.